La tana dei racconti. Favole, novelle e storie brevi narrate ad alta voce. Un programma a cura di Annalisa Di Carlo.
Audre Lorde. La scrittrice americana, da sempre pervasa da sentimenti di giustizia sociale e razziale, con un occhio particolarmente attento al mondo della sessualità. Di se stessa diceva: «Sono una poeta nera, lesbica, madre e guerriera». La poesia che abbiamo scelto per celebrarla nel giorno dell'8 marzo si chiama «Litania per la sopravvivenza», tratta da «D'amore di lotta, poesie scelte», a cura di Women in Translation, Edizioni Le Lettere 2018. Per quelle di noi che vivono sul margine, ritte sull'orlo costante della decisione, cruciali e sole. Per quelle di noi che non possono lasciarsi andare ai sogni passeggeri della scelta, che amano sulle soglie mentre vanno e vengono, nelle ore fra un'alba e l'altra, guardando dentro e fuori. E prima e poi allo stesso tempo, cercando un adesso che dia vita a futuri, come pane nelle bocche dei nostri figli, perché i loro sogni non riflettano la fine dei nostri. Per quelle di noi che sono state marchiate dalla paura, come una ruga leggera al centro delle nostre fronti, imparando ad aver paura con il latte di nostra madre, perché con questa arma, questa illusione di poter essere al sicuro, quelli dai piedi pesanti speravano di zittirci. Per tutte noi, questo istante e questo trionfo. Non era previsto che noi sopravvivessimo. E quando il sole sorge, abbiamo paura che forse non resterà. Quando il sole tramonta, abbiamo paura che forse non sorgerà domattina. Quando abbiamo la pancia piena, abbiamo paura dell'indigestione. Quando abbiamo la pancia vuota, abbiamo paura di non poter mai più mangiare. Quando siamo amate, abbiamo paura che l'amore svanirà. Quando siamo sole, abbiamo paura che l'amore non tornerà. E quando parliamo, abbiamo paura che le nostre parole non verranno udite o ben accolte. Ma quando stiamo zitte, anche allora abbiamo paura. Perciò è meglio parlare, ricordando, non era previsto che sopravvivessimo.
La tana dei racconti. Favole, novelle e storie brevi narrate ad alta voce. Un programma a cura di Annalisa Di Carlo.
Elsa Morante nasce a Roma nel 1912 ed è considerata una delle narratrici più importanti del secondo dopoguerra. Uno dei suoi libri più apprezzati è L'isola di Arturo, che le valse il premio Strega nel 1957, premio che per la prima volta in assoluto fu assegnato ad una donna. Si appassionò anche al cinema, collaborando con registi come Pasolini, Lattuada e Zeffirelli. Condusse anche una trasmissione radiofonica a tema, vittima di censure da parte della RAI, che la condussero in seguito a scegliere di interrompere il programma. Il suo approccio alla scrittura l'ha vista spesso affrontare la tematica familiare e in particolar modo il rapporto tra genitori e figli. Quest'oggi sull'autoradio ascolteremo una sua piccola opera intitolata Prima della classe, tratta da I racconti delle donne, a cura di Annalena Benini, Edizioni Einaudi 2019. Ero la prima della classe. Le altre bambine mi mettevano in tasca, di nascosto, dei torroncini o dei coccetti, e cioè delle piccolissime pentole o padelle di coccio. Ma io sapevo che esse non mi amavano, e facevano tutto per interesse, affinché io suggerissi e lasciassi copiare i compiti. Nessuna meraviglia, del resto, perché io stessa non mi amavo. Avrei voluto essere brava in ginnastica e nei giochi, essere grassa e colorita come Marcella Pelissier. L'anima mia si protendeva disperatamente verso tutti coloro che, grassi e coloriti, erano bravi in ginnastica e nei giochi. L'anima mia, nera d'orgoglio e disprezzo, era in realtà quanto esiste di più avvilito. Io facevo poesie con le rime, che venivano recitate da ragazzini scornati e lamentevoli nelle feste scolastiche. La direttrice mi presentava al pubblico dicendo:
Signori, devo premettere che le poesie che udirete sono state composte dalla bambina qui presente e non esito a riconoscere con intensa emozione che siamo dinanzi a un genio. Io mi inchinavo pallidissima, lanciando sguardi lampeggianti di superbia alle modeste compagne. Vedevo i ginocchi delle mie compagne sporchi di terra, i graziosi polpacci rossi di Marcella Pelissier e me stessa lontana da tutti, in un'ombra nera e piena di lampi. Un fenomeno della creazione. Mia madre raccontava, traboccante di legittima baldanza, che all'età di 2 anni e mezzo, girando intorno alla tavola, avevo composto il mio primo poema in versi sciolti. Ed io covavo un ampio rancore contro di lei, che aveva partorito un simile prodigio. Se credevano di adularmi con quel rispetto e quelle mosse, come se io fossi stata la vice direttrice, si sbagliavano. E se mi domandavano: che farai da grande? Sperando di sentirsi rispondere, farò poemi, commettevano un errore ancora più grossolano. Difatti, ad una simile domanda, io dispettosa rispondevo: a te che te ne importa? Ancora due cose mi distinguevano dalle altre, cingendomi di un'aureola e additandomi al rispetto universale. La prima era che, da piccola, avevo avuto il giradito. Per questo l'unghia del mio pollice sinistro non era liscia e ovale come le altre, ma pressoché quadra. Dura come una pietra e tutta striata di bianco. Tutta la scolaresca ammirava quell'anomalia, molte mi chiedevano umilmente di toccarlo col dito. Oltre all'anomalia c'era un'altra cosa, e cioè che quando mi veniva la febbre avevo l'incubo. Mia madre girava stravolta con vesciche piene di ghiaccio e diceva piano: Elsa ha l'incubo. Subito i miei fratelli si precipitavano al mio lettino, con viso compunto. Sì, Dio, perdonami, e conterò tutti i grani di grano turco nei sacchi. Andate via, formiche, via, migliaia, aiutami, Dio. E vedendomi slargare le dita nel vuoto e sbarrare gli occhi, si guardavano fissi sbottando a ridere. Sapevano che non si doveva, ma era inevitabile. Mia madre diceva: vergogna, disgraziati. Ed essi, in preda ad ilarità furiosa, si buttavano per terra e si davano pugni. Questo non esclude che il mio incubo fosse oggetto della generale ammirazione. Com'è? Mi chiedevano le compagne. E di me si diceva con importanza, a bassa voce: ha un incubo. Nella mia classe eravamo tutte femmine col grembiule bianco, fuorché il figlio della maestra, che era maschio col grembiule turchino. Il cognome della maestra, per una gentile coincidenza, era Amore, così che egli sul grembiule portava ricamato a punto erba il cognome Amore. Era grassoccio, corto di gambe, con occhi lucenti e neri, le guance rosse e la testa tutta pelata perché aveva avuto le croste. Tutte le alunne gli facevano sorrisi e, come a figlio di maestra, gli empivano le tasche del grembiule di torroncini animatite. Ma lui, a tutte quante, preferiva me. La cosa più dolce era che il motivo della sua predilezione non era il fatto che io fossi un genio e nemmeno che avessi il giradito e l'incubo. Aggiungerò, anzi, che egli pareva per natura issato in una sfera ben superiore, in cui tali cose non valevano affatto ed erano guardate soltanto con una gioviale benevolenza. Il motivo, dunque, era tutt'altro, e me lo rivelò il giorno in cui, guardandomi con lucente occhio arguto e toccandomi estatico, mi disse: che bei riccetti che hai! Tutti assumevano nel parlarmi un'aria saccente, e con me discorrevano solo di compiti, di madri e di padri, lasciandomi sempre sola fuori dei loro frivoli capannelli. Ma Amore mi si confidava su cose umane. Mi magnificava, ad esempio, la marmellata di sua nonna, ed altresì me ne offriva. Mi guardava e diceva: come sei pulita! Rapito, ridacchiando. E mi prendeva per mano andando in su ed in giù. E una volta perfino, in segno di estrema amicizia e affabilità, mi carezzò la guancia. Che Dio benedica Amore. Non so come, sentivo oscuramente che costui, dal mio pianeta deserto e corrusco, mi riconduceva per vie segrete alla Terra.
La tana dei racconti. Favole, novelle e storie brevi narrate ad alta voce. Un programma a cura di Annalisa Di Carlo.
Fausta Cialente nasce a Cagliari nel 1898 e fu vincitrice del premio Strega nel 1976, all'età di 68 anni, con il romanzo Le quattro ragazze di Wieselberger. Il suo primo romanzo, pubblicato nel 1930, si chiama Natalia, ma fu censurato dal regime fascista, poiché al centro della narrazione vi è una storia d'amicizia, seppur casta, tra due donne. Cialente fu anche traduttrice di romanzi famosi, come Le piccole donne crescono, di Louisa May Alcott, o Giro di vite, di Henry James. Portò avanti la propaganda antifascista, collaborando con Radio Cairo, ed è riuscita, attraverso le sue opere, ad anticipare di decenni le problematiche del femminismo moderno. Il suo racconto scelto per l'autoradio si chiama Malpasso, tratto dalla raccolta Racconti italiani, a cura dell'autrice statunitense Jhumpa Lahiri. Ugo Guanda, Editori, 2019. Malpasso si chiama la strada là, dove gira sullo spigolo del monte, scavata nella roccia a cui sono addossate le case che dall'alto si specchiano nel fiume. Le case torreggianti sembrano costruite le une sul tetto delle altre, e sotto vi scorre un basso porticato, così che d'inverno e d'estate si può fare il malpasso al riparo dall'acqua e dal sole. D'estate la roccia soffia vampate ardenti e d'inverno la neve e la tramontana vi danzano in fischianti mulinelli. Nel fiume si guarda dall'alto come dentro a un pozzo. Esso disegna in quel punto una curva profonda, il largo e limpido specchio delle case. Lontano fra le colline che dolcemente si inclinano e s'aprono, ordinate come le quinte di una scena, si vedono altre curve, più morbide, d'acqua lenta e lucida. E la bella vista del paese, per questo sotto il portico hanno fatto, in antico, il caffè del Malpasso, con quelle ampie finestre che anche d'inverno rimangono senza imposte. La strada principale che finisce in piazza comincia lì, al riparo, appena svoltato l'angolo. Il Malpasso ha i suoi clienti, che sono sempre gli stessi, e se al caffè del teatro vanno il dottore, il capitano, i magistrati, al Malpasso vengono il veterinario, il farmacista, gli uscieri. Il vecchietto è considerato uno dei nuovi, nonostante sia lì da 2 anni, ogni giorno seduto alle stesse ore vicino alla finestra. Il velluto rosso dei banchi che fanno il giro delle pareti è tignoso, il tavolato sconnesso, gli specchi annebbiati. Ma il paese è bello. In primavera il cielo mite appare ingentilito dalle nuvole e sulle colline vagano le nebbie del fiume. Mentre d'inverno le acque gelano tra le sponde di neve indurita e di notte si ode crepitare il ghiaccio. Il vecchio aveva avuto all'inizio un'accoglienza misurata, sebbene non ostile. Non si sapeva di dove venisse. Un funzionario a riposo, ma questo si seppe dopo. Abitava dietro la chiesa e lo disturbavano un poco le campane. Però le campane coprono gli strilli di una moglie collerica che grida con voce aspra, continua. E questo l'avevano raccontato i casigliani. Al Malpasso, invece, lui ci stava bene, né moglie né campane. Si leccava le labbra soddisfatto, lasciandole un poco bagnate. Ci stava quanto poteva al Malpasso, e ora più che mai, con gente che si era rivelata benevola, ciarliera, costumata. Un po' chiassosa a certe ore, quando venivano i giovani per il biliardo e accendevano la radio. E lui capitava ogni giorno con l'aria di uno che è scappato di casa. La sciarpa di lana avvolta intorno al collo, la bombetta calzata fino alle orecchie. Veniva rasente ai muri, correndo quasi. Tutto affannato andava a sedersi al suo posto. Tanto gli piacevano il fiume e le colline. Un privilegio quel paesaggio. Ne parlava alzando le mani con qualche citazione in latino e dopo qualche tempo tutti lo chiamarono il professore. Al primo inverno aveva indossato un vecchio cappotto con un bavero di pelo rossiccio, un po' spelato, ma la tosse lo aveva preso lo stesso ed era durata 7 settimane. Gli attacchi lo scuotevano come un fuscello. Poi si asciugava gli occhi col fazzoletto davanti a un bicchiere di grog fumante. Ci stava bene, al Malpasso, lui. Il giovane veterinario, che l'aveva preso a ben volere, gli aveva prescritto un rimedio e gli altri, neghittosi e ilari, l'avevano canzonato. «Guardate che impegno ci mette! O non curi le bestie, tu?» Anche il vecchietto rideva. Bestia era, sicuro. Aveva preso moglie. E che moglie? Messo in confidenza, aveva cominciato a parlare, un poco reticente. E gli altri l'avevano punzecchiato perché raccontasse. Era un vecchietto divertente e l'idea di quella moglie spaventapasseri li divertiva pure. Nessuno l'aveva mai veduta, ma si sapeva che era maligna e comandava a bacchetta. In casa lui non ci poteva stare, nemmeno seduto in un angolo, zitto. Né serviva fingersi addormentato o ammalato. Una vita impossibile, ecco. Anni che non ingoiava un boccone in pace con quella donna intorno, brutta, velenosa, aggressiva. Quando gli riusciva di entrare in casa non visto, andava quatto quatto a scoperchiare la pentola in cucina, beveva la minestrina in una tazza, pescava le polpette nel tegame. La moglie faceva le sue scene dopo, ma sulla digestione lo disturbavano meno. Poi, per qualche tempo, lei montava la guardia come un drago e tutto chiudeva negli sportelli, tenendosi le chiavi in tasca. Le coperte dai letti le toglieva quando aveva caldo, le metteva quando aveva freddo e siccome era grossa e sudava sempre, in aprile e in novembre lui batteva i denti. La notte si buttava il cappotto addosso, dopo spenta la luce, se no la moglie gridava. Avara, avrebbe cavato sangue da un'acciuga e tanto palpava i soldi che le uscivano lustri dalle dita. Finché uno disse: «Ma voi perché l'avete sposata?» E il vecchietto divenne triste, si confuse. Durante qualche giorno non parlò della moglie, tornò ad appassionarsi al paesaggio, a vantare il malpasso. Poi vennero altre confessioni, esitanti, come se avesse da lottare contro un malinconico pudore. La moglie aveva avuto sui 30 anni una grave malattia. Prima di ciò, oh, era stata una cara donna, una bella e dolce sposa. Con parole frettolose sembrava volersi scusare di tenersela com'era adesso, maligna e rapinosa. Ma lui ne aveva sposato un'altra, e si sa, i ricordi del cuore. Nessuno avrebbe potuto vedere nella donna le sue antiche sembianze, ma lui sì, lui che per qualche anno era stato felice. Si imbambolava, diventava patetico. A forza di domande e risposte, tesseva una trama nuova, delicata, in cui baluginava l'oro della giovinezza, e un fantasma candido, vaporoso, navigava come un cigno nell'aria affumicata del malpasso. Tutti lo ascoltavano, specialmente i giovani. Una bella sposa, mite, fresca, con voce vellutata e casti abbandoni. I primi anni, una giovinetta era, portava la treccia sul vestito, un vestito celeste, e cantava. Alzando le mani come per le citazioni in latino, cantava. Diceva quasi fosse stata una magia, la porta di un regno fatato, chiuso per sempre. I giovani insistevano. L'intimità in cui penetravano serbava, nonostante gli anni, un profumo eccitante. Amavano la bella donna, le sue braccia bianche, la sua graziosa fedeltà, il suo dolce sudare. Sudava anche allora, ma non per questo toglieva le coperte al marito. E stava in cucina, ma lietamente, a sgranare piselli con le dita rosee e carezzevoli. Il bel fantasma governò per qualche tempo la gente del malpasso. Ogni giorno un tocco. Un fiore nei capelli, un anellino al dito, un merletto, una piuma. Tutti sapevano ormai come la bella stesse al davanzale, un garofano sull'orecchio. Fortunato vecchietto. Ma fu uno spasso che terminò abbastanza presto. Un giorno che i vecchi sedevano, come sempre, intorno al tavolino, il naso sulle carte sbertucciate, lanciando ogni tanto una voce stizzosa a quelli del biliardo perché facevano troppo chiasso, dalla porta a vetri entrò cautamente una donna alta e massiccia, vestita di nero. Reggeva una sporta da cui sbucava un ciuffo di sedani. In testa aveva un cappellaccio informe e aride ciocche di capelli grigi inquadravano un viso giallo e amaro. Non si avvicinò al banco. Lentamente fece il giro della sala. Si fermò al tavolino dei vecchi e immobile rimase a guardare, reggendo la sporta con le due grosse mani. Il vecchietto allibì, ma senza fiatare. E ritirando la testa nel collo, il collo nel bavero del cappotto, sembrò voler scivolare dalla seggiola sotto il tavolino. E da ciò compresero gli astanti che quella doveva essere la moglie. Brutta se l'erano figurata, ma non tanto. Ne furono indignati e poiché dall'avere a lungo seguito un bel fantasma, la realtà ora li disturbava. La guardarono anch'essi in malo modo, ma la donna non badò alle occhiate né alle parole, né a che il veterinario si era alzato per offrirle il posto. Dondolando appena la sporta con le mani nocchiute, teneva il marito dentro uno sguardo fermo e minaccioso. Poi, muovendo appena le labbra, prese a interrogarlo. Una domanda sull'altra, senza lasciargli il tempo di rispondere. Era quello il suo quartier generale, no? Già lo sapeva. Lì veniva a raccontare le sue panzane il vecchio scimunito. Oh, sapeva tutto lei! E non gliene importava molto, a dire il vero. Ma perché doveva attribuirsela tutta lui, la bella parte? Un matrimonio non va sempre bene, si sa, e se lui non era stato contento, nemmeno lei lo era stata. La sorte! Ma questo non concerneva i signori. Parlando non li guardò, come se non ci fossero i signori. I suoi occhiacci non abbandonavano il marito, che continuava a rannicchiarsi dentro la seggiola, allungando le gambe sotto la tavola, scivolando pian piano là sotto. Quello che dovevano sapere, invece, è che lei è sempre stata così, né mai ha sofferto malattie, una salute di ferro. Brutta è sempre stata e di carattere duro, inutile nasconderlo. Ognuno nasce col suo destino e lui se l'è sposata così. Più giovane soltanto e con un bel po' di quattrini. I quattrini ci sono sempre, la moglie anche. La vita non è rosea, mai fu rosea, né migliore. S'accorse d'avere la seggiola vuota accanto e la mandò in là, cavando dall'orlo della sottana un grosso piede. Gli uomini sgranarono tanto d'occhi. Che piede la sposa! Anche i giovani si erano accostati, tenendo in mano le lunghe stecche del biliardo. La donna continuava a parlare a bassa voce. Non era venuta per fare una scena, lei voleva mostrarsi quale sapeva essere, civile, ma raccontare le cose quali sono, tuttavia. Non si sa dove si può finire con tanta immaginazione, il vecchietto legge ancora adesso tutti quei libri che gli guastano il cervello. Non vorrebbe, lei, che un giorno si vantasse di averla rapita e sedotta a 18 anni, quando invece è andata a nozze dopo i 30, ma onorata, con un bel contratto in separazione di beni per cui il marito ha avuto poco da scialare a sue spese, e di ciò le ha sempre tenuto rancore. Ah, si è inventata una sposa carina coi garofani nei capelli? Questo a lei non fa comodo e non piace. I signori poi non ci fanno una bella figura a star lì a sentire tante minchionerie. Fece un brutto sorriso in cui balenarono i denti arrugginiti, volse le spalle e andò, senza salutare nessuno. Lo scricchiolio del tavolo l'accompagnò fino alla porta, un colpo secco e i vetri tintinnarono lungamente. Al malpasso il vento l'acchiappò. Videro che alzava le due mani la sporta per tenersi il cappello e scomparve con quel ciuffo di sedano che le ballonzolava sulla testa. Al tramonto il vento cade. Appoggiato al parapetto sul fiume, il vecchio si fermò a guardare il paesaggio. Quanto avrebbe fatto meglio ad accontentarsene, invece di lasciarsi prendere dalle solite debolezze. La vita è quel che è, così la moglie, così il fiume e le colline. Invece l'avevano tanto canzonato, e chissà per quanto tempo ancora si sarebbero vendicati quelli, giacché certamente pensavano d'essere stati presi in giro. Il veterinario che l'accompagnava, impietosito, disse: Cercheremo di non parlarne più, ma avete fatto male, perché le ore sono lunghe al malpasso e le cose durano. Il vecchietto batteva le palpebre, ingoiava ogni tanto la saliva. Mormorò alla fine: È che mi ero abituato anch'io oramai e mi faceva bene, proprio come se fosse stato. L'altro lo prese sotto braccio e andarono giù verso il ponte. I fantasmi sono una cosa privata, bisogna coltivarseli in silenzio. Un vecchio con la sua esperienza avrebbe dovuto saperlo. Con i fantasmi non si possono riparare, agli occhi della gente, gli sbagli, i compromessi di una volta. Ora soffre una specie di vedovanza, pensò il giovane, e camminando lo spiava in faccia. Invece gli sembrava ancora tutto entusiasmato per quel paesaggio. Ma è giusto che i vecchi sentano così acutamente la natura. Eternamente essa rimane, quando loro non ci sono più, e questa incrollabile certezza li consola.
La tana dei racconti. Favole, novelle e storie brevi narrate ad alta voce. Un programma a cura di Annalisa Di Carlo.
Margaret Atwood nasce ad Ottawa nel 1939. È una mirabile poetessa e scrittrice di romanzi dalla penna del tutto versatile, in grado di dar vita a storie e poemi che la spingono sovente ad affrontare argomenti con un valore sociale sempre d'impatto. Il suo lavoro più apprezzato dal pubblico è stato Il racconto dell'ancella, da cui è stata tratta una fortunata serie TV. Atwood è un'attivista orgogliosa, nonché portavoce di scrittori e scrittrici canadesi, e continua a battersi per i diritti delle donne, per i nativi americani e per l'ambiente. Assieme al marito, sostiene e porta avanti la sua vita all'insegna dell'ecosostenibilità. Il racconto scelto per la giornata dell'8 marzo qui sull'autoradio si chiama C'era una volta, tratto dal libro Racconti da ridere, a cura di Marco Rossari, Edizioni Einaudi 2017. C'era una volta una ragazza povera, bella e buona, che viveva con una matrigna malvagia in una casa nel bosco. Nel bosco? Bosco è così passatista, voglio dire, ne ho fin qua di tutta questa roba legata alla natura. Non è un'immagine adatta alla società di oggi. Proviamo con qualcosa di urbano, una volta tanto. C'era una volta una ragazza povera, bella e buona, che viveva con una malvagia matrigna in una casa in periferia. Meglio, ma ho dei seri dubbi per quel che concerne quel povera. Ma era povera. La povertà è relativa. Viveva in una casa, no? Sì. Allora, dal punto di vista socio-economico, non era povera. Ma i soldi non erano suoi. Il punto della storia è proprio che la matrigna malvagia la costringeva a indossare vestiti vecchi e a dormire nel camino.
Avevano un camino. I poveri, lascia che te lo dica, non ce l'hanno un camino. Vieni a farti un giro al parco o alla stazione, di notte o dovunque si buttino a dormire coperti solo dai cartoni e te li faccio vedere io, i veri poveri.
C'era una volta una ragazza della classe media bella e buona.
Fermo lì. Credo che potremmo fare a meno di quel bella. Che dici? Già così, ora come ora, le donne devono vedersela con dei modelli irraggiungibili, con tutte quelle bonazze nelle pubblicità. Non potresti renderla, beh, più normale?
C'era una volta una ragazza un po' sovrappeso e con i denti un po' sporgenti che non mi sembra bello prendere in giro qualcuno per il suo aspetto. In più, incoraggi l'anoressia.
Non stavo prendendo in giro nessuno, mi limitavo a descrivere niente descrizione. Le descrizioni opprimono.
Ma puoi dire di che colore era?
Di che colore?
Certo, nera, bianca, rossa, gialla, puoi scegliere. E lasciatelo dire, ne ho fin qui dei bianchi, cultura dominante e tutto.
Non so di che colore fosse.
Beh, facile che sia del tuo colore allora.
Ma che c'entro io? Si tratta di una ragazza.
Tu c'entri sempre. Ho come l'impressione che non ti interessi sentirla questa storia.
Beh, ok, vai avanti. Puoi sempre dire che era un frutto dell'ibridazione interrazziale. Aiuterebbe.
C'era una ragazza di origini incerte, dall'aspetto normale e buona, che viveva con la sua malvagia un'altra cosa. Buona e malvagia. Non credi che dovresti trascendere certe categorie puritane e moralistiche? Voglio dire, è tutta una questione di educazione, no?
C'era una volta una ragazza dall'aspetto normale e ben intenzionata che viveva con la sua matrigna, che era tutt'altro che disponibile e affettuosa perché lei stessa aveva subito degli abusi nell'infanzia.
Meglio, ma questi stereotipi femminili negativi mi hanno stufato. Le matrigne, tocca sempre a loro. Perché non un patrigno? Che dici? Avrebbe anche più senso se ci pensi, visti i pessimi comportamenti che stai per raccontare. E buttaci dentro delle fruste e delle catene. Sappiamo tutti come sono questi uomini di mezza età. Malati, repressi.
Ehi, calma. Io sono un uomo di mezza età.
Oh, piantala, caro il mio impiccione. Nessuno ti ha costretto a ficcarti in questa cosa. È una faccenda tra noi due. Va avanti.
C'era una volta una ragazza.
Quanti anni aveva?
Non lo so, era giovane.
Finisce che si sposano, no?
Beh, non voglio fare spoiler, ma sì.
Allora piantala con questa terminologia paternalistica.
È donna, amico. Donna.
C'era una volta?
Cosa sono questi era una volta? Basta con il passato. Il passato è morto. Raccontami di adesso.
C'è.
Quindi?
Quindi cosa?
Quindi perché non qui?
La tana dei racconti. Favole, novelle e storie brevi narrate ad alta voce. Un programma a cura di Annalisa Di Carlo.
Wisława Szymborska, l'amabile poetessa polacca che con ironica precisione permette al contesto storico e biologico di venire alla luce in frammenti d'umana realtà. La celebriamo in questa giornata con una sua piccola perla che si chiama Nella moltitudine, tratta dalla raccolta delle sue poesie La gioia di scrivere, a cura di Pietro Marchesani, Adelphi 2009. Sono quella che sono, un caso inconcepibile, come ogni caso. In fondo avrei potuto avere altri antenati e così avrei preso il volo da un altro nido,
così da sotto un altro tronco sarei strisciata fuori in squame. Nel guardaroba della natura c'è un mucchio di costumi, di ragno, gabbiano, topo campagnolo. Ognuno calza subito a pennello e docilmente è indossato finché non si consuma. Anch'io non ho scelto, ma non mi lamento. Potevo essere qualcuno molto meno a parte, qualcuno d'un formicaio, banco, sciame ronzante, una scheggia di paesaggio sbattuta dal vento, qualcuno molto meno fortunato, allevato per farne una pelliccia, per il pranzo della festa, qualcosa che nuota sotto un vetrino, un albero conficcato nella terra a cui si avvicina un incendio, un filo d'erba calpestato dal corso di incomprensibili eventi, uno nato sotto una cattiva stella, buona per altri. E se nella gente destassi spavento, o solo avversione, o solo pietà? Se al mondo fossi venuta nella tribù sbagliata e avessi tutte le strade precluse, la sorte finora mi è stata benigna. Poteva non essermi dato il ricordo dei momenti lieti. Poteva essermi tolta l'inclinazione a confrontare. Potevo essere me stessa, ma senza stupore. E ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente diverso.
La tana dei racconti. Favole, novelle e storie brevi narrate ad alta voce. Un programma a cura di Annalisa Di Carlo.